Controradio Club presenta Che ci fate? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, buongiorno, benvenuti alla trasmissione di Viaggi del Controradio Club. E iniziamo subito fra un attimo con la prima testimonianza di un viaggio in Europa, fine anni 70, giovani fiorentini in viaggio con il famoso Interrail, il treno. A tra poco. Sharona, fine anni 70, questa era dappertutto in quell'epoca. Buongiorno Federico.
Buongiorno a tutti.
Ti ricordi mai Sharona, Federico? Più o meno è la data del vostro viaggio, no?
Direi che ce l'abbiamo parecchio impressa, perché di un ricordo si tratta di un vero e proprio tatuaggio di quei tempi.
Cos'era? L'altra domenica, ma poi. Cioè,
ma sì,
passavano fisse.
Si sentiva dappertutto. Io ho un ricordo di questa cosa dell'altra domenica, la vecchia trasmissione.
E soprattutto.
E compagnia.
E soprattutto la trasmissione, il pezzo di Benigni. Ti ricordi che Benigni.
La lampada, chi se la perde?
E poi subito dopo tutti fuori al bar a commentare quello che aveva detto Benigni, ti ricordi?
Esattamente.
Ogni parola veniva passata
parola
al setaccio.
Parola, caro Benigni, mi dispiace, ma anche questa settimana non possiamo pagarla. No, come?
Ecco. Vabbè, ma veniamo al viaggio. Viaggio 1979, uno dei viaggi di quelli della vita, no? Il primo viaggio da soli, con gli amici. 1979, cos'era? Fine del liceo, Federico?
Neanche. Tra la quarta e la quinta liceo. Tra la quarta e la quinta liceo. Partenza il primo agosto, rientro il primo settembre. In realtà, cioè tutto questo aveva avuto, come usava un po' ai nostri tempi, quando, ma forse anche oggi, io mi auguro che i ragazzi,
ma mi auguro anch'io, ho fatto un check Federico, l'Interrail esiste ancora, quindi questa possibilità di viaggiare.
Ora prenderò in esame la possibilità.
Perché allora l'Interrail, appunto, se durava un mese giusto, sì. E si poteva prendere quanti treni si voleva. Questo era all'epoca. È così, mi ricordo bene, Federico.
Esattamente come hai detto, non solo per l'Europa, ma addirittura ai tempi c'erano due estensioni possibili che noi non usufruimmo: Marocco e Turchia.
Ecco, si pagava questo, bisognava avere un'età bassa, no, per poter accedere, dedicato
se non
agli andato, studenti.
Finiva 26 anni, ecco, la possibilità di farlo.
E si prendeva questo bigliettone e si saltava su qualunque treno si volesse, che meraviglia.
Esatto.
E voi?
In realtà era un semplice libriccino con degli spazi che tu dovevi riempire a mano dicendo da dove la stazione di partenza, quella d'arrivo, e fartelo timbrare in biglietto. E questo è il cimelio che è rimasto a ognuno di noi, ovviamente.
Riempire a mano, Federico, era proprio un altro mondo, no? Cioè, proprio con la penna, scrivere. Incredibile. Vabbè, dai, raccontaci. Chi eravate?
Eravamo in tre, e l'idea nacque nella cucina di casa mia, che tu forse ricordi, in via Zannetti.
Eccomi no. centro di ritrovo all'ombra del Duomo per l'inizio di tutte le serate nei bar fiorentini. Come si fa a dimenticare?
Migliore descrizione mai era stata fatta.
Ti ringrazio.
Di questo luogo di perdizione, più o meno, dove peraltro, come tu ricordi bene, dimoravo in compagnia della mia amatissima nonna Roma, che è stata un po' la nonna anche di tutti.
Nonna Roma era una dei pochi familiari più grandi che mi adoravano a Firenze, che mi consideravo un bravo ragazzo. A quell'epoca non avevo la nomea di bravo ragazzo, ma nonna Roma invece era dalla mia
nonna
parte.
Nonna Roma ti piacevi, certo, sì, che come. E vabbè, e comunque niente, questa cucina si cominciò a fantasticare l'idea di fare un viaggio, e questa cosa prese piede, e praticamente ci si trovava più o meno, non so, ogni quante volte fosse possibile, e si elaborava: ma si potrebbe fare qui? No, ma andiamo lì, ma facciamo questo, ma facciamo anche quello, e così mettiamo insieme quest'idea che alla fine decide di decollare il primo agosto del 79, a scuola finita ovviamente, quindi impegno particolare di tutti e tre per non avere neanche una materia a settembre, se no certo, saltava il viaggio. Finalmente partiamo.
Si parte.
La partenza prevede Firenze-Parigi come prima tappa, e poi ce ne sarebbero state molte altre fino all'ultima, che sarebbe stata, prima di entrare a Firenze, Vienna. Dunque Firenze-Parigi ci presentiamo con tutta un'attrezzatura anch'essa studiata per i minimi particolari.
Cioè, ricordiamo, diciamo anzi, che c'è stato un anno di preparazione prima di partire.
Quantomeno, se non proprio un anno, di sicuro 8-9 mesi tutti, cioè tipo dal settembre fino all'agosto, un anno, sì, settembre-ottobre, quasi 10 mesi tutti.
10 mesi di preparazione, mesi. Si arriva a Parigi.
Sì, maniacali proprio, quindi con questi zainoni enormi pieni di ogni bene, addirittura, pensate di ingenuità, partiamo da Firenze con gli spaghetti e il riso nello zaino, facci da mangiare, insomma. Ma soprattutto, al di là ora di tutti questi particolari, ce n'è uno solo che è molto importante, che rende l'idea del viaggio, e che decidiamo di comune accordo che ognuno di noi doveva avere la stessa cifra in tasca, dovevamo essere tutti pari, le carte di credito non esistevano, e decidiamo di partire con la iperbolica cifra, per stare fuori 31 giorni, di 300.000 lire.
Mamma mia, 300.000 lire, a quell'epoca, qualche anno prima, quando ero studente universitario, era praticamente il doppio di quello che io ricevevo per stare un mese, incluso l'affitto, quindi era una cifra enorme, Federico. Cioè, io stetti fuori un mese con 50.000 lire,
sì,
viaggiando in autostop. Comunque, vabbè, dai, quindi ben preparati, 300.000 lire in tasca, si sbarca a Parigi.
Si parte per Parigi, si arriva chiaramente sfruttando i treni per dormire la notte negli scompartimenti, tutti i vari stratagemmi che potevamo usare, sdraiarsi nei corridoi, sacchi a pelo e tutto quanto ne concerne questo genere di viaggio. Arriviamo a Parigi, ci si trasferisce direttamente al campeggio, al Bois de Boulogne, dove noi si arriva in questo era pomeriggio tardi quando ci arriviamo, si pianta sta tenda, era già buio, si vede, si ritrova in questo posto, insomma, non ci faceva tanta, dava un'idea di tanta sicurezza, ma insomma in qualche maniera si mette giù, si dorme e si comincia, si gira Parigi, bellissima Parigi, tante belle cose che vediamo il mercato delle pulci, che ai tempi era un posto quasi sacro, la tomba di Jim Morrison,
e poi l'Ebbo Burg sulla piazza davanti all'Ebbo Burg, siete andati?
Esattamente, il Boburg, che era una novità praticamente, perché era poco che esisteva nel quartiere di Le Halles, e via, e si gira con la bella Parigi. La Parigi bella, però la Parigi anche che è un po' non tanto alla portata di chi viaggiava come noi, ovvero tutto costava abbastanza.
Certo.
Quindi decidiamo per questa politica: mattina baguette, burro e zucchero dentro una sorta di tè o caffè o latte, quello che ci capitava. E con questa arrivavamo direttamente alla sera. Il pranzo non era contemplato. Il pranzo non era contemplato.
Io quasi simile, no? Però per il pranzo, sempre la classica baguette, e poi c'erano queste scatolette di pâté de foie, quelle quelle dei poveri, diciamo, non il pâté de foie.
La cena, questa era la cena.
Quella era fondamentale, perché c'era quello dei ricchi nel barattolo di vetro, ma poi c'è quella piccolina.
Nella lattina, quella compravamo. La lattina ovale, tra l'altro, se ti ricordi, la forma della lattina era ovale.
Era ovale. Quella si comprava, costava pochissimo, veramente.
Niente.
E si metteva.
E valeva pochissimo.
E si metteva nella baguette, e quella era il pranzo o la cena. Hai ragione.
La cena, nel nostro caso, la cena. E una volta, devo dire, c'è questo bel ricordo, perché poi, attenzione, parentesi. Tutto quello che noi abbiamo fatto, o perlomeno le cose più salienti, furono con una certa solerzia annotate di giorno in giorno su una sorta di diario di bordo che noi avevamo compilato. E ad ogni nostra sosta, alla fine nei giorni siamo stati in fare 4-5 giorni a Parigi, alla fine veniva sempre eletta una miss di quelle che ci avevano colpito di più, queste
certo.
ragazze. E allora veniva scritto tipo la biondina col fazzoletto rosso legato alla caviglia, non so, questa cosa, oppure gli occhi azzurri. Allora certo. Ma ti ricordi, ma com'è? Ah, bellina, amore.
Senti, una curiosità, ma è lo stesso anno che poi andai anch'io a Parigi, la stessa estate, quella del 79, o un anno dopo fu? Non so se ti ricordi questa concomitanza.
No, io questa cosa non ce l'ho in testa.
Non è lo stesso anno che ci andarono la Giovanna, la Checca, fu l'anno prima o l'anno dopo?
No, non è lo stesso anno.
Non è lo stesso anno. Vabbè, scusa per questa parentesi personale.
No, figurati.
Continuiamo.
Però è lo stesso anno in cui a Londra trovammo il Pisa con i suoi genitori davanti a Buckingham Palace col Camp.
Per caso, praticamente.
Esattamente.
Praticamente per caso, camminando a Londra, avete trovato il camper di un altro dei ragazzi di quelle che si chiamavano le compagnie una volta, no?
Esattamente.
Quindi Parigi tutto sommato Parigi, valutazione di Parigi alla fine.
Siamo stati bene, una grande impressione. Nessuno di noi era mai stato in nessuno dei posti che andavamo a vedere, tranne io a Londra e Michele a Copenaghen, perché aveva gli zii a Copenaghen. Quindi era tutto nuovo per tutti e tre noi, era tutto molto interessante, era tutto molto molto bello, insomma, anche molto, come dire, sembrava di essere in un film per certi versi, anche se con tutte le avversità possibili e immaginabili. Arriviamo a Londra, tanto si prende un altro pezzo di quei famosi
Federico
trenze.
facciamo un break musicale, questo viaggio mi sa che dovremmo dividerlo in un paio, almeno un paio di puntate, perché è molto interessante, e poi rispecchia credo anche i ricordi di tantissimi degli ascoltatori di Controradio che in quegli anni viaggiavano proprio così. Quindi facciamo un break e poi parliamo di Londra. Rimani lì, non andare da nessuna parte.
No.
You missed
Blondie, Federico, Deborah Harris.
Non era carina la col fazzoletto rosso alla camicia, non era come Blondie, ma andava vicino.
Blondie, fra l'altro, mitica in quel periodo, cioè nei sogni di tutti i ragazzi della nostra età. Vabbè, allora riprendiamo il treno. Il treno, fra l'altro, attraversa la Manica. Com'era allora?
Attraversa la Manica, ma non sotto col tunnel.
Non sotto, sulla nave. Sulla nave.
No.
Con possibilità, naturalmente, di scendere dal treno quando è.
Il montare su un altro treno, motivo principale anche era il fatto che le ferrovie inglesi avevano un tipo di scartamento
differente
da quello del resto d'Europa.
La scartamento, per ricordo, che è la distanza fra le due rotaie. Naturalmente, se lo scartamento è diverso, i treni di una nazione non possono andare nell'altra. Arrivano due messaggi, Federico, sull'Interrail. Questa è Rena che ci dice: l'Interrail esiste ancora, fatto l'anno scorso con Interrail per senior con sopra 60 anni. Federico, ci pensiamo a questa notizia.
Possiamo
ripartire. Poi Interrail nel 74 e nel 75, un mese tra Parigi, Londra, Amsterdam e Copenaghen, 150.000 lire e 180.000 lire l'anno dopo. Sacco a pelo, dormire sui treni, mangiare male ma felici e liberi, i primi viaggi alla conquista dell'Europa. Nel 75 il treno fino a Trondheim in Norvegia, poi autostop fino a Capri Nord. Che tempi, che ricordi. Federico, lo sapevo che c'era qualcuno all'ascolto che ha fatto le nostre stesse esperienze. Io addirittura nemmeno Interrail, io proprio solo autostop. Sbarchiamo a Londra, Federico. Come era Londra fine anni 70?
Come era Londra? Londra è come è sempre stata, e per quanto mi riguarda per come sarà sempre. Cioè Londra sarà sempre un posto stupefacente, un posto dove tutto ti colpisce e ti sembra veramente di vivere, non lo so, in un sogno, una cosa diversa, non so, sarà perché per quei tempi la moda, la musica, veniva tutto da Londra, e tante belle cose, tutto ciò che era made in UK era qualcosa che sicuramente aveva una certa qualità.
Senti Federico, ma mi ricordo un particolare che forse avevo sbagliato. Si sicuri che il treno attraversasse la Manica sul traghetto? Il treno si fermava in Francia e si faceva il trasbordo a piedi sul traghetto. Questo forse sto confondendo col viaggio che ho fatto in macchina, che prese il traghetto. Come ci si arrivava a Londra, in Inghilterra, con il treno?
Allora, per quello che sono i miei ricordi di un po' 65enne, a Londra, arrivavi a dunque noi facemmo Calais Dover, se mi ricordo bene, e da Calais si scese proprio fisicamente dal treno,
esatto,
un traghetto, volta di là si prese l'altro treno della Royal, Railway,
certo.
Insomma la compagnia dei treni inglese, e da Dover siamo arrivati a Londra.
Mi sono confuso con un altro viaggio qualche anno dopo che feci con la Diane 6, che praticamente attraversai con la macchina, col traghetto, quindi mea culpa, ho sbagliato io, ha ragione il nostro ascoltatore. Londra, che cosa? Se ne andate all'Ester Quero a prendere l'unico caffè italiano?
No, noi in realtà eravamo piuttosto interessati non tanto a vivere come si viveva nel posto dove eravamo, cercavamo di, insomma, ecco, non era sempre possibile, ma quindi anche perché, ripeto, il nostro budget in queste grandi città era ridicolo per questo, quindi non potevamo andare, non so, a mangiare cose praticamente oltre un certo livello, che non eccedeva molto la baguette col burro e il zucchero che si mangiava,
certo, al mattino per stare su tutti
allora,
i giorni.
Se non vado errato, abbiamo frequentato per un po' qualche McDonald's con quei basic menu che costavano veramente che con una sterlina e mezzo ti davano un piccolo panino, una piccola Coca-Cola e una microscopica patatina.
Le combo per i poveri, le combo per i poveri. Esatto, sì, me le ricordo anch'io. Ci sono ancora in America, fra l'altro, ma da noi forse no, pure in America, almeno fino a qualche anno fa c'erano ancora.
E dunque, si arriva a Londra e la prima cosa che facciamo, diciamo, Londra è molto grande, per girarla avevamo girato Parigi praticamente a piedi e con la metropolitana ovviamente, no? Però muovendoci veramente tanto, esce fuori da questa guida meravigliosa che noi avevamo con noi, che non so chi di noi tre avesse conservato, ma ora sicuramente non c'è più, che era quella guida per il giramondo, come si chiamava quella che c'era il fricchettone con il mondo sulle spalle a mochi zaino?
Me lo ricordo anch'io, sì, fra l'altro era fatta in maniera diversa dalla classica guida, era particolare, era molto...
In Francia si chiamavano le guide du routard, però non so, ricordo, perché c'era anche l'edizione francese, l'ho vista tanti anni dopo in Corsica, ma da noi mi ricordo, vabbè, comunque, forse in giro per il mondo, non so, a fare cose. E quindi seguendo molto fedelmente, perché queste guide erano fatte benissimo, proprio da gente che aveva viaggiato, si viene a sapere mentre andiamo in treno da Parigi a Londra che a Londra c'è la possibilità di affittare, a quel tempo era una cosa strana, di affittare delle biciclette esattamente in Kensington Church Street, e lì andiamo appena arriviamo a Londra e prendiamo tre biciclette che erano delle grazielle tipo modello, no? Graziella di colore giallo, e cominciamo a andarci a cercare un posto per andare a dormire. Quindi camping non se ne parlava, perché Londra è sterminata, non sapeva neanche dove. Allora si fa il giro degli ostelli, sempre seguendo la guida. Non troviamo posto praticamente da nessuna parte.
Oi, oi.
Finalmente, proprio da ultimo, quando sconfortato, si trova posto in un ostello dove ci dicono: sì, c'è queste camerate, andate lì, vi scegliete una branda libera e dormite lì. Dunque, la cosa buffa fu che noi arrivavamo, appunto, fai conto, nel pomeriggio in questo posto, saranno state le 4, le 5, e stanchi, sfiniti, la prima cosa che si volle fare fu una doccia. Lascio perdere i particolari perché qui ci sarebbe un capitolo, ma lascia perdere.
Andiamo.
Ci si lava in qualche maniera e poi si dice: vabbè, ci si stende un attimo sul letto e poi si va a cercarsi da mangiare. D'accordo. Siamo andati a cercarci da mangiare, ma quasi 24 ore dopo. Cioè, abbiamo dormito a diritto tipo fino alle 3 del pomeriggio del giorno dopo.
Che meraviglia.
Devastati, finiti, distrutti.
Che bello dormire 12 ore.
Una cosa incredibile, veramente. Certo. Quasi 20 ore dormite, ma eravamo veramente morti. Comunque sia, fatto sta che usciamo, andiamo, vabbè, si va a vedere Londra, Portobello, si va a vedere Hyde Park, il Serpentine, andiamo a vedere ovviamente il negozio di Rough Trade, che era l'etichetta londinese,
il tempio della musica di allora, della musica indipendente,
della musica alternativa e underground. Rough Trade, che ha prodotto agli albori tutti i più grandi gruppi new wave, e poi non sto a dirti perché tu ne sai molto più di me, ma non ultimi Depeche Mode, per dire,
certo, all'inizio,
uno che non conta niente. e via avanti. E quindi Rough Trade
era proprio un punto di pellegrinaggio, era come la tomba di Jim Morrison a Parigi. Quando si andava a Londra bisognava andare a Rough Trade,
era una cosa del genere, certo. E poi si continua, si va a vedere tanti posti. Ora a Londra c'era anche un piccolo gancio che era un amico del padre di Gianni, che era un signore inglese, che era un suo cliente, non so, che insomma una sera ci invita a prendere un drink e ci porta a prendere una birra in una specie, non una specie, in un veliero che era stato dismesso non so da quanti anni, e c'era stato ricavato su questo veliero come si dice, alla fonda lì, in una, io credo fosse Chelsea Harbour, perché sono stato tante volte a Londra, ma il posto a Londra dove c'è le barche è lì più o meno, che io sappia, poi e c'era questo enorme veliero con questo annesso dentro, c'era questo grande pub. Stando lì ci offrì questa birra e noi pensandoci ci offre la birra e poi si va a cena, invece no, ci offrì la birra e ci riportò
e buonasera. Andò malissimo,
fu una tragedia, anche perché la mattina dopo all'ostello ci dissero: ve ne dovete andare perché arrivano i giapponesi. Come chiusi i giapponesi? C'è un gruppo, avevano prenotato, quindi non c'è posto per voi, voi siete qui, vi siete dato un posto per questi giorni, si pensava andaste via prima. Insomma, morale della favola, eravamo in bicicletta, si comincia a girare, da ultimo si sa più dove andare. La scelta qual è? Andiamo a Brighton e vediamo che succede, tanto abbiamo l'interno, non ci costa niente. Si va, si parcheggia la bicicletta alla stazione, si va a Brighton, si arriva a Brighton, c'è nulla di fruibile, quindi decidiamo di dormire in stazione.
Nemmeno un fish and chips avete preso, Federico, fish and chips a Brighton, non è il caso.
Sì, ma a questo punto, per quanto io sia una persona estremamente attenta al cibo, come tu sai, non era questa la cosa importante, la cosa importante è arrivare al giorno dopo.
Okay.
In qualche modo. Quindi a Brighton decidiamo di dormire in stazione. E per lì ci sembra anche tutto molto tranquillo. In effetti lo era tranquillo. Si sdraia con questi cose. Dopo un'ora e mezzo, veniamo praticamente bastonati, ma non con una certa grazia, da un Bobby locale notturno che ci dice: non potete assolutamente fare questo, voi non potete dormire qui, dovete alzare. Che noi si esce dal cappello, ci si stropiccia gli occhi, poi questo se ne va, dopo una mezz'oretta si va, dice: sai che si fa, ci si rimette qui. Ci si rimette, chiaramente si crolla immediatamente, che stanco, si dorme, borda legnata un'altra volta.
È lo solito Bobby.
Sì. Insomma, fu una gara in questo modo fino a che arrivò la mattina, si prese il treno, si tornò a Londra, si girò l'ultimo giorno per Londra e poi si doveva finalmente partire per Amsterdam.
Senti Federico, bellissimo questo racconto, sono arrivati tanti messaggi, fra l'altro è arrivato anche la foto della copertina della guida di cui parlavamo, si chiama effettivamente In giro per il mondo, e effettivamente c'è il fricchettone tutto vestito di jeans con il mondo sulle spalle, è del 1978, edizioni Moizzi. Me la ricordo, guarda, cioè, mi sono venuti i brividi quando il nostro ascoltatore, vediamo chi è Susanna, la nostra ascoltatrice Susanna, l'ha postata sul nostro numero WhatsApp. Senti Federico, facciamo così, quante città sono rimaste ancora da parlare?
Allora, fammi pensare: Amsterdam, Copenaghen, Stoccolma, Oslo. Dunque Oslo, vabbè, di nuovo Copenaghen, ma niente, Oslo e Monaco di Baviera, no scusami, Oslo, Lussemburgo, Monaco di Baviera, Vienna.
Allora facciamo così, partiamo di questo tuo intervento, facciamo in realtà una serie che si intitola Il giro per il mondo, e fra una settimana o due facciamo un'altra tappa, perché abbiamo praticamente finito il tempo.
Immagino.
Comunque mi piace davvero, fra l'altro sono arrivati tanti post, non li ho letti nemmeno tutti, perché praticamente stai descrivendo qualcosa che molti di noi hanno fatto, e quindi in qualche modo ci stimola i ricordi. Federico, ci sentiamo fra un paio di settimane, grazie davvero, buona giornata.
Bacione a tutti. Ciao, grazie a voi.
Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
You leave your home for days and days, and I know, I said I know, you got another woman somewhere around. Hey, I'm a good woman. Don't treat me like dirt. I don't go nowhere. You don't take me out. If I put on a nice dress, baby, you wanna start a fight. Even my next door neighbor noticed the shape I'm in. Now I know what I'm gonna do. I'm gonna move away from here.
Vediamo alcuni dei vostri messaggi, delle testimonianze. Questo è Gianluca che ci dice: ad Amsterdam si dormiva in Sleep Inn in Rosenkrant, 3.000-5.000 posti, accidenti, letti a castello di 3-4-5 castelli, 50-100 docce comune, uomini, donne, mai stato così pulito. E poi io feci l'Interrail nel 97, un anno prima della maturità, come i nostri amici che raccontava il viaggio che raccontava Federico. Quattro ragazzi di 17 anni, zone Spagna e Portogallo, c'era anche il barocco, ma non si andò. Ci penso spesso con nostalgia, un mese con lo zaino in spalla, attraversati in treno lunghissime, mai più di due notti nello stesso ostello o campeggio, avventure e amore incredibili, il viaggio più viaggio della mia vita. Poi ancora Rossana: non con Interrail ma con Wasteels, arrivamo da Messina a Varsavia un anno e a Budapest l'anno dopo per proseguire poi verso Mosca sempre in treno, e qui siamo però negli anni 90-91. E poi ho vissuto a Londra per 4 anni negli anni 80, splendidi ricordi dell'epoca, e perché ero giovane, emozioni e percezioni prive di certe consapevolezze e grazie a Dio filtrate dall'esperienza di vita. Questo è l'inizio di un posto abbastanza lungo. Vediamo un po'. Il giorno che mi sentirò dire che ai miei tempi era meglio, darò una testata a un muro. Questo perché, vediamo un po', leggiamolo tutto, vediamo un po'. Ho visto i Cure suonare in poco più che in un cantinone, tornai in Italia con le Dr. Martins e tutti mi dicevano che erano scarpe ortopediche. Il ricordo del mio Interrail Praga Budapest e Vienna mi emoziona ancora, e credo che oggi i giovani che viaggiano abbiano esperienze altrettanto meravigliose in modi e tempi che rispecchiano questi anni. Il giorno che mi sentirò dire che ai miei tempi era meglio, darò una testata ad un muro. Questo era un bel post di Patrizia. Vediamo un po', continuiamo con la seconda parte è un altro viaggio. Passiamo al viaggio in Nepal di Controradio, che è attualmente in corso. Questa è una prima serie di testimonianze che arrivano proprio dal viaggio.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti, ci troviamo ancora a Kathmandu, sono 4 giorni che siamo arrivati qui. Adesso sentirete un po' di voci dei viaggiatori di Controradio che vi racconteranno loro quello che stiamo vivendo, che è comunque veramente qualcosa di bellissimo e anche molto intenso. Domani ci sposteremo e inizieremo la seconda parte del viaggio, andremo verso Bandipur, sono altre 6 ore di autobus e cominceremo la parte più dedicata all'aspetto naturale. Da lì arriveremo a Pokhara, saremo proprio alla base dell'Himalaya, quindi avremo modo di vedere l'alba sull'Himalaya. Ci sposteremo poi nel parco del Chitwan, dove faremo anche un piccolo safari. Insomma, il viaggio è veramente appena iniziato. In questi giorni abbiamo frequentato i luoghi intorno a Kathmandu, oltre ad avere visitato questa bellissima città che veramente ha riservato delle sorprese. Siamo stati al Tempio delle Scimmie, abbiamo visitato la casa della Dea Bambina, abbiamo visitato il Bodenat, lo stupa più importante, più grande meta di pellegrinaggio del Nepal, un po' come dire la città del Vaticano, insomma, nepalese, tempio dedicato a Buddha, quindi proprio cuore del buddismo. Abbiamo anche assistito a una cerimonia funebre di cremazione sotto il tempio induista di Pashupatinath, sempre qui a Kathmandu, e abbiamo visitato anche i paesi circostanti. Ma lasciamo raccontare agli ascoltatori, che sicuramente riusciranno a trasmettere tutto quello che abbiamo vissuto. Non finisce qui, perché poi la prossima settimana vi racconteremo anche la seconda parte del viaggio. Ciao a tutti.
E non poteva mancare il nostro viaggiatore numero uno, colui che ha praticamente fatto tutti i viaggi di Controradio, quasi tutti.
Non è vero.
Sì, che è vero. Dai Gianni, allora diamo qualche suggestione agli ascoltatori su questo viaggio. Siamo solo al terzo giorno, però insomma si può dire che abbiamo già visto diverse cose.
Abbiamo già, direi, fatto il pieno di emozioni, e anche per me, che sono stato varie volte in India, l'anno scorso sono stato nel Sikkim, che è sostanzialmente equivalente al Nepal, devo dire c'è stato delle emozioni veramente veramente profonde, non solo questi templi che sono diversi, più particolari, la religiosità delle persone molto molto forte che si nota. Poi ieri sera è stato fantastico, perché siamo andati sui ghat di Kathmandu, abbiamo visto le pire, le cerimonie funebri, secondo me molto più affascinanti di quelle che si vedono sui ghat di Varanasi, la cerimonia della preghiera della sera, che anche lì più piccola, più raccolta, ma secondo me diciamo più mistica, vai. Dico io che sono miscredente di queste cose, però ecco, e devo dire molto bello come paese, molto pulito, molto ordinato, abbiamo una guida molto brava.
Sì, sentiremo anche.
Ci sta raccontando tante cose, e avendo io letto precedentemente varie guide, devo dire che racconta cose serie, perché in genere qualche volta le guide inventano. Ecco, questo mi sembra che racconti le cose. Abbiamo un'accompagnatrice fantastica che stasera ci farà una cosa meravigliosa, perché di fronte al nostro albergo di Kathmandu abbiamo non una palossa di roccia, ma come si chiama?
Un muro d'arrampicata.
Un muro d'arrampicata, e stasera ci farà vedere come ci si arrampica sul muro di arrampicata, che fra l'altro è anche abbastanza altino come muro.
Certo, mi ero fatto venire mal di schiena apposta per evitare questa cosa, ma mi è passato. Quindi
stasera vedremo. No, comunque per ora devo dire molto bello, più bello di quello che mi aspettavo. Ecco, l'unica cosa, ma c'è poco da fare, è che c'è sempre, come c'era successo anche l'anno scorso, tempio molto umido, per cui per ora montagne alte non se ne vedono, ma siamo fiduciosi. Siamo
sì, ma
fiduciosi.
Soprattutto perché nei prossimi giorni ci sposteremo verso Pokhara, e lì saremo proprio davanti all'Himalaya, dove sono previste anche due albe.
Saremo davanti all'Annapurna, speriamo di avere una bella alba davanti all'Annapurna, e quella ve la racconteremo con piacere.
Ve la racconteremo.
L'anno
grazie,
scorso
Gianni.
Ho fatto l'alba di fronte al Kanchenjunga, come si chiama? Kanchenjunga, la seconda vetta dell'Himalaya, che nessuno nomina mai, proprio perché è impossibile da dire.
Tra l'altro è un monte veramente cattivissimo,
cattivissimo, ed è stata bellissima, quindi noi speriamo, abbiamo fiducia.
Facciamo tutti gli 8.000?
Sì, è così, così possiamo dire che fa tutti gli 8.000.
Esatto. Grazie.
सबै कुरा माइनर भइदियो samusa bai kura mainar bai diya ya dil ma din re ram final bai diya ya dil ma din re ram final bai diya maile ta khoje kai ho rakha phulai maile ta khoje kai ho rakha phulai ke garnu timro yaad final bai diya ke garnu timro yaad final bai diya ke garnu timro yaad final bai diya ke garnu timro yaad final bai diya.
In questo momento siamo a Bhaktapur, sta passando davanti a noi, penso sia un matrimonio, la gente è elegantissima, Fabrizio.
Penso di sì, perché sono tutti vestiti a festa, c'è una un'intera banda musicale che suona tamburi, cembali e chi più ne... e poi un baldacchino sotto il quale sembra ci siano gli sposi, ma da qui non riesco a riconoscerli perché sono tutti vestiti molto eleganti.
Ecco, aspettiamo che passi il corteo per riprendere questa intervista, perché potete sentire i rumori, ma dobbiamo aspettare un attimo.
Poi dobbiamo fare le foto.
Esatto. Allora, è passato, però in realtà non abbiamo capito se è un matrimonio o no, perché non abbiamo visto gli sposi. Però diamo qualche impressione agli ascoltatori che insomma si troveranno a sentire questi rumori e magari percepiranno un po' l'aria del Nepal.
Fortunatamente qui i rumori sono di bande musicali piuttosto che di moto, perché percorrendo i vicoli della città è un problema farsi scansare e il rumore. Comunque qui fortunatamente è una zona pedonale, insomma quasi pedonale, perché sta passando un'auto.
Tra l'altro ci sono dei templi meravigliosi
questa città, e poi in queste piazze c'è un condensato che io dicevo ieri alla guida, ci vorrebbero 8 occhi come il Buddha sugli stupa, e c'ha occhi sui 4 punti cardinali per riuscire a vedere tutto. Le foto non rendono assolutamente l'idea, percepirla questa cosa.
Il valore aggiunto è Jivan, appunto, che ogni angolo di tempio, ogni piccolo stupa ci racconta il significato della statua, no? Piuttosto che dell'icona, insomma stiamo veramente in pochissimi giorni vedendo ed entrando in cose che non riusciremo veramente a vedere.
No, è molto bravo, utilizza anche i lunghi trasferimenti sul pullman, lunghi non tanto per le distanze quanto per il traffico, che è veramente caotico, però li sfrutta per farci una specie di corso accelerato di Nepal, qualche parola anche di nepalese, ma insomma io ancora non riesco a dire grazie.
È l'unica parola che stiamo cercando di imparare da 3 giorni. Avete sentito il suono della campanella? Per esempio ci ha raccontato proprio oggi che quando si entra all'interno dei templi ci si annuncia alla dea o al dio a cui è dedicato il tempio con la campana per prepararla, insomma per avvisare l'ingresso nel templo, e così quando una persona se ne va risuona la campana per dire insomma che ha finito la preghiera.
Sì, allora, i turisti le suonano inopportunamente, ma insomma perché non vanno a pregare.
Esatto. Allora abbiamo qui un'altra ascoltatrice, viaggiatrice storica, abbiamo già sentito Gianni, sentiamo anche Vicky. Come
ciao,
mancare?
Jimmy, questa volta non scappo dall'intervista.
Ce l'abbiamo fatta. Allora Vicky, sono solo 3 giorni che siamo qui, però veramente 3 giorni intensi. Un paio di suggestioni.
No, veramente è un crescendo, perché il primo giorno era un po' deludente.
Più che altro che eravamo stanchi morti,
anche,
diciamo.
Ma siamo rimasti solo nella periferia di Kathmandu. Da ieri a oggi è cambiato tutto lo scenario, è un crescendo bellissimo. Una sorpresa, veramente ne vale la pena. Pensaci.
Nel frattempo Jimmy, ci siamo spostati nella piazza della Terracotta. E Gianna, che cosa ci abbiamo intorno?
Intorno abbiamo una grande vivacità, grande lavoro, una grande distesa di terracotte che vengono messe al sole dopo per seccare. La piazza è, anche questa è stata utilizzata nel piccolo Buddha da Bertolucci.
E infatti anche adesso tra l'altro stanno facendo delle riprese.
Quindi questo è uno, insomma ormai si sa anche dalle guide, uno dei paesi, uno degli agglomerati più importanti più meglio conservati del Nepal.
Bhaktapur, quindi tutte queste casette di mattoni, si vedono ancora le tracce del terremoto, c'è legno intarsiato, argilla, è stupendo.
Comunque questo è per ora il posto che mi è piaciuto più di tutti, è molto bello, molto, molto suggestivo, è diverso. Ecco.
Sì, è diverso anche da Kathmandu. Sì. Una suggestione di questi 3 giorni che abbiamo passato in Nepal, così per gli ascoltatori.
Bello, è un viaggio che secondo me converrebbe farlo abbastanza alla svelta, perché è un paese che sta cambiando.
Incredibilmente è un paese, ci avviamo perché ci fanno la nostra guida.
La cosa che si leggeva e stamani ci dicevano di questo posto è che è preso ad esempio e viene studiato anche da altri politici nepalesi, perché ci sono una serie di servizi abbastanza importanti come la scuola e la sanità. La sanità agli anziani fatta addirittura nelle abitazioni, e questa è una cosa veramente importante e molto civile.
E tra l'altro qua appunto raccontiamo un po' quello che ci dice la guida, che ogni famiglia deve, insomma, ha almeno in casa la regola che vige 2 persone laureate, quindi comunque il livello
di istruzione è alto. C'è una tassa di soggiorno molto alta, però gli abitanti non pagano tasse.
E i servizi funzionano. Allora, adesso invece ci siamo spostati verso Patan, dove stiamo visitando la piazza del Palazzo Reale. Sofì.
Sì, buongiorno a tutti. Siamo nella, seconda capitale del Nepal. Infatti siamo nella piazza dove si trova l'ultimo palazzo reale dell'ultimo re che ha vissuto, e è bellissimo perché c'è una quantità di templi incredibile, e soprattutto caratteristico perché in questa piazza c'è proprio la pavimentazione totalmente in mattoni di cotto, quindi c'è questa fluidità di colore che va da terra a cielo con il tempo.
Qua si sente l'architetto che
a parte che è indescrivibile, perché meraviglioso.
Sì, tantissime statue, veramente tantissimi simboli, anche tantissimo simbolismo, che la nostra guida pazientemente sta cercando di farci capire qualcosa, ma è veramente tutto molto complesso. Però abbiamo imparato intanto che le donne vestite di rosso sono le donne sposate.
Esatto.
Quelle vestite di giallo, di verde sono vedove. Vedi? Abbiamo studiato.
Sì, sì.
E poi anche per arrivare qua è stato interessante.
È stato interessante perché ovunque passiamo, anche per passaggi molto stretti, passano 2 sensi di motorini, in senso c'è proprio il pericolo di rimanere schiacciati, ma invece non succede perché c'è un'attenzione nel caos, c'è un equilibrio che si mantiene, quindi sì, interessante.
Classico di rock nepalese, Bulba Bulio by Robbie and Lusa. qualche istante per fare il punto sui viaggi del Controradio Club. Avete sentito le prime voci che vengono dal Nepal, non ci sono stati problemi ad arrivare, il volo faceva sosta in Turchia e quindi non c'è stato alcun problema e speriamo che rimanga così la situazione. Alcuni problemi ci sono invece per i due viaggi in Giappone e due viaggi in Giordania, però al momento ancora perché il viaggio in Giappone, non per il fatto che va in Giappone, ma perché si ferma, fa scalo a Dubai e quindi al momento ci sono dei problemi con l'aeroporto di Dubai. Però entrambi i viaggi ancora le compagnie aeree non hanno cancellato il viaggio, i viaggi risultano attivi e fino a che sarà così praticamente non ci sono aggiornamenti. Al momento la compagnia Emirates prende in considerazione, interviene soltanto sui voli fino al 31 marzo. I voli che sono dopo il 31 marzo, quelli che si fermano a Dubai, sono ancora considerati attivi e quindi non ci sono provvedimenti al momento. Lo stesso per quanto riguarda i voli i viaggi in Giordania, il primo e il secondo. Non ci dovrebbero essere problemi a giugno per il viaggio a Istanbul e neanche per la Mongolia, perché anche lì lo scalo è in Turchia. Anzi, per la Mongolia 2 ci sono ancora pochi biglietti a disposizione, quindi se avete intenzione di venire in Mongolia con il Controradio Club, visto che il viaggio è ad agosto praticamente, il 17 di agosto, quindi c'è ancora tempo, ci sono rimasti veramente pochi posti, quindi potete ancora pensarci, anche perché vista la situazione forse pianificare un viaggio in Mongolia, che è un po' fuori dalla zona delle guerre per il momento, poi non si sa mai, forse potrebbe essere un'idea. È tutto per il momento, per questa trasmissione di viaggi del Controradio Club. Io vi do appuntamento alla prossima domenica. Però vi invito a rimanere all'ascolto di Controradio, perché fra pochissimo parte la mia conduzione, la conduzione della domenica mattina, che mi vedrà su queste frequenze con voi fino alle ore 13. Rimanete su Controradio.